Francesco si era finalmente deciso. Doveva vedere da vicino i lavori di costruzione della ferrovia. Le infinite chiacchiere dei suoi compagni di fatica su questa novità, divenuta giorno dopo giorno la più importante e visibile intrapresa del governo in Sicilia, non bastavano più né a lui né ai suoi amici. Su Castro Giovanni, in quegli anni 70 del secolo XIX, spirava, scalando la montagna fino al belvedere di Sant'Orsola, una ventata di progresso che, con la gioia di tutti, si faceva più vicina via via che la linea ferrata si allungava da Catania verso l'interno dell'isola. In paese, un po' tutti percepivano quell'avvenimento con la stessa curiosità e con l'entusiasmo di Cristoforo Colombo quando scoprì il nuovo continente, fino al punto che ogni domenica folle di paesani disertavano la messa alla matrice per raggiungere a piedi o a dorso d'asini e muli la contrada Pirado di Leonforte, ultima località solcata dalla linea ferrata prima di arrampicarsi sui monti. Si avvertiva la novità, che provocava una piacevole frenesia dall'aumentato giro degli affari e dalla vendita soprattutto di carne. Quarti di vitello e di suino, rotoli di salsicce con il finocchio finivano ogni giorno nei cantieri, dove centinaia di operai scavavano gallerie, erigevano ponti, caselli, installavano binari. Fino all'anno precedente, nella rivendita di Gallaccio, uno stinco di vacca invasa da mosche rimaneva a far mostra di sé per almeno 3 giorni. E non pochi paesani, che avevano necessità di nutrire gli ammalati, contavano sull'infortunio di qualche disgraziato animale da destinare al basso macello. Giunti a Pirato, i paesani assediavano quel provvisorio villaggio di baracche brulicanti di braccianti e contadini cotti dal sole, divenuti per l'occasione operai con puntuale paga settimanale. A bocca aperta, increduli, scoprivano come era fatto un treno trainato da sbuffanti locomotive, che imponevano con il loro assordante sferragliare paura e soggezione. Timorosi, in modo masochista circondavano per ore quei marchingegni di ferro di fuoco e, curvando la schiena, esaminavano con un'attenzione da esperti le viscere del mostro, dove si muovevano con stridori assordanti stantuffi e bielle. D'altronde, il solo macchinario, con ingranaggi di loro conoscenza, munito di forza motrice, che non fosse quella di origine animale, era un mulino ad acqua situato a valle della contrada Buruchito e un altro a vento, che svettava con le sue pale su una collinetta nelle vicinanze della chiesa della Donna Nuova. Era in ogni modo per tutti il primo esaltante segno che finalmente, a distanza di 15 anni dallo sbarco di Garibaldi, qualcosa stava per cambiare in quelle terre del latifondo e dello zolfo.
Che sa vita di usurfarà, sirà in mattina cammina l'oscuro, sirà in mattina cammina l'oscuro, e di la vita somma anche sicuro. E con lo scuro maio, e con lo scuro vegno, e con lo scuro passo la giornata, e con lo scuro passo la giornata, sempre al rosso di una cittadina. Veni l'ulune di Calapirrena, e chiù di mezz'ora scendere da scala, arriva con calore e con manera, lo buco caccia lo perciò lo spara, lo buco caccia lo perciò lo spara. Ecco lo scuro vaio, ecco lo scuro vegno, ecco lo scuro passo la giornata, ecco lo scuro passo la giornata, sempre all'uscio di una cittadina, sempre all'uscio di una cittadina,
sempre all'uscio. I treni, d'altronde, alimentavano l'immaginario collettivo fin dal loro apparire. Anche per i paesani lo sbuffare di una locomotiva tra i campi aveva radicalmente modificato il consueto e millenario paesaggio rurale. Non per niente poeti come Walt Whitman e Giosuè Carducci avevano visto nella locomotiva il simbolo del progresso, e non è casuale che il primo film dei fratelli Lumière abbia puntato l'obiettivo sull'arrivo di un treno alla Gare du Nord. Attorno al cantiere, sui campi coltivati a fave, essi celebravano nella gioia il progresso, insieme ai paesani dei centri circostanti, uniti nell'ambizione e nel sogno che la linea ferrata, zigzagando, raggiungesse lungo ripide rocche il rispettivo municipio e su ogni stazione si scrivesse il nome della propria località, in gara con le altre per pretesa nobiltà di origini e per proclamata importanza. I desideri di questi sudditi del neonato Regno d'Italia, però, contavano meno di niente insieme agli stemmi e ai blasoni disegnati sui gonfaloni. Il tracciato della ferrovia, senza chiedere permesso a chi che sia, era stato deciso, nel rispetto esclusivo dei loro interessi, dai padroni delle miniere di Zolfo e delle raffinerie di Catania e dalle imprese del continente del settore ferroviario. Ciò consentiva che i tempi di progettazione e costruzione, con pala, piccone e la forza delle braccia, fossero assurdamente più veloci di quelli del XXI secolo. Il campanilismo, pur vivo e diffuso, non influiva sui tempi di realizzazione dell'opera, ma alimentava il lieto chiacchiericcio nei saloni dei barbieri, nei circoli dei civili e delle associazioni operaie e contadine, ove il confronto politico era circoscritto entro ambiti sociali assai limitati. Si dava spesso spazio alle banalità, mentre la speculazione e un rampante trasformismo agevolavano le strategie del potere economico, sia locale che continentale. Il bene comune, ieri come oggi, stava raramente in cima alle scelte. I castrogiovannesi, almeno, a differenza degli altri paesani, nutrivano una certezza che li tranquillizzava e inorgogliva. La linea ferrata non poteva non attraversare la valle ai piedi del paese per raggiungere i bacini solfiferi di Caltanissetta e proseguire verso Palermo. Sarebbe stato necessario, altrimenti, spostare le montagne. Vi era quindi la diffusa convinzione che prima o poi, ma in tempi brevi, Castrogiovanni avrebbe avuto insieme alla ferrovia anche un'era di progresso e di radicali innovazioni. Non ultima, la possibilità di avere in giornata il pesce fresco dello Ionio. Lo stock, il baccalà e le sarde salate erano i soli prodotti di mare con cui i paesani dell'interno avevano confidenza. Queste prospettive, per quel poco che valevano, raggelavano gli altri di quel territorio, che, non ravvisando motivi per contestare la prevalente importanza e la favorevole posizione dell'antico comune, erano costretti a malincuore a fare buon viso a cattivo gioco.